State ascoltando Il Libro si racconta in radio.
Un progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore del libro e della lettura per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali.
Il Libro si racconta in radio.
Buongiorno a tutti, siamo Socrate, Sembra, Angelo, Emanuele, Ilaria e Alessio, ragazzi dell'Istituto Tecnico di Gualdo-Tadino, Casimiri, in provincia di Perugia. Oggi siamo con Massimiliano Tortora, professore universitario di letteratura italiana presso la Sapienza di Roma. Siamo qui per parlare delle città invisibili di Italo Calvino, che abbiamo letto a scuola e che ci ha colpito molto. Grazie professore per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi dell'invito.
Le città invisibili di Italo Calvino è una serie di racconti in cui l'esploratore Marco Polo descrive città fantastiche all'imperatore Kublai Khan. Le città rappresentano metafore delle condizioni umane e delle percezioni del mondo, esplorando i temi come memoria, desideri e spazio-tempo. Il romanzo suggerisce che le città sono manifestazioni della mente umana e della sua creatività.
Perché la letteratura di Calvino è così importante?
Credo che la letteratura di Calvino sia importante un po' per i motivi che avete già detto voi, cioè innanzitutto il fatto che l'avete letto, le città invisibili, qualcosa vorrà dire. Però insomma sostanzialmente dico due cose. La prima che Calvino ha una grande facilità di scrittura, una grande leggerezza, nel senso che quando noi leggiamo Calvino capiamo tutto, detto proprio in maniera molto più semplice, perlomeno non abbiamo quella difficoltà di comprensione che ci oppongono altri testi, e quindi questo è il primo e questo l'ha reso famoso, l'ha reso in qualche modo all'interno di tutte le nostre biblioteche reali o mentali, cioè il fatto che voi che siete nati nel nuovo millennio, io che sono ampiamente nato nel vecchio millennio, comunque entrambi leggiamo Le città invisibili, è la prima importanza. Il secondo elemento di importanza è il fatto che, come avete detto voi, tocca temi assolutamente universali, che poi sono i soliti temi che tocca la letteratura, cioè l'amore, la morte, i rapporti padri-figli e così via, il potere, il senso di colpa, e tutto questo lo fa con questa scrittura estremamente comunicativa. Credo che siano questi i motivi per cui alla fine lo continuiamo a leggere a distanza di 100 anni dalla nascita.
Qual è la sua città invisibile preferita?
Allora, io devo dire che onestamente amo anche molto gli intermezzi quando Marco Polo parla con Kublai Khan, e soprattutto il passo in cui a un certo punto dice, Kublai Khan gli dice: ma tu parli sempre di tante città e non hai mai parlato di Venezia. E Marco Polo risponde: ma io parlo sempre di Venezia, perché tutte le città che racconto, che siano Leonia, che sia Tale, tante altre, insomma tutte, e le altre 54 città invisibili, insomma non sono nient'altro che l'espressione della città del cuore. Quindi se devo dire, non ce n'ho una davvero preferita, mentre amo molto il montaggio delle città invisibili, cioè come è costruito, e anche i dialoghi tra Marco Polo e Kublai Khan che ci spiegano un po' qualcosa anche, ecco prima di voi chiedevate perché è importante, che ci spiegano anche qualcosa di molto radicale, che così come Marco Polo inventa e vede, inventa, insomma le cose sono molto vicine, delle città, e ogni città è una rappresentazione di Venezia, che è esattamente quello che facciamo noi, cioè ogni volta che andiamo in un luogo, ogni volta che viviamo un'esperienza, non possiamo che rapportarla con la nostra esperienza di origine, con il nostro mondo. Noi non riusciamo a giudicare quello che ci accade al di fuori della nostra terra, che sia geografica, esistenziale, mentale, insomma, ed è questo quello che è. Per questo, anziché dire una città invisibile specifica, dico il montaggio.
Secondo lei, qual è la città invisibile più importante?
Anche qui è difficile dire, e vi rispondo diversamente, ma non perché non voglia dirne una, ma perché credo che Ecco, prima voi avete detto, no, sono racconti, sono romanzi. Nella prima domanda avete detto sono dei racconti e poi avete detto un romanzo, giustamente, no? È difficile capire che cos'è la città invisibile. Però quello che ecco, Leonia la amo molto, sì, questo posso dirlo. Però al di là di questo, quello che mi piace è il montaggio, cioè voi sapete che la città invisibile ha uno schema matematico, l'indice, e che è il tentativo di mettere ordine attraverso questo schema matematico, se volete ne parliamo, se no lo trovate da tutte le parti, ma insomma per cercare di mettere ordine. Però ogni città invisibile, da quella che è sospesa sui fili di ragnatela, quell'altra che ogni giorno si ricrea perché i rifiuti devono buttare tutti i rifiuti tutti i giorni, esprimono disordine e diventano, lo diceva Calvino stesso, delle città infernali.
Calvino ha frequentato alcuni autori che lo hanno influenzato nella sua vita letteraria?
Allora sì, cioè le influenze sono state molte da parte di Calvino, che ha subito Calvino, che ha conosciuto Calvino. Ne segnalo due però, secondo me, che sono particolarmente importanti. La prima è quella di Pavese. Cioè, adesso lo racconto un po' come un aneddoto, che non è andato proprio così, ma soltanto per capirci. Calvino era un giovane scrittore che scriveva racconti e li portava sempre a Pavese. Insomma, Pavese, per toglierselo di torno, pur riconoscendone il talento, a un certo punto gli dice: non ti far più vedere fin quando non scrivi un romanzo. E lui scrive Il sentiero dei nidi di ragno, che poi alla fine è il romanzo forse più importante della Resistenza. E Pavese ha insegnato a Calvino, cioè perlomeno Calvino ha visto in Pavese sia il gusto della favola, il gusto della fantasia, quindi scrivere in maniera realistica, però cercando anche quello che non si vede, e dall'altro il grande lavoro. Pavese era un grande lavoratore. Calvino non sapeva che soffriva di crisi depressiva, infatti poi rimase molto stupito quando si suicidò. E l'altro sono i francesi, penso a Quenot, che negli anni 60 spiegò a Calvino, cioè mostrò a Calvino insieme a Perec, insieme ad altri, il sistema combinatorio che è alla base delle città invisibili, cioè il fatto che la letteratura è fatta a pezzi che vengono rimontati e rispondono.
Esiste oggi una città invisibile? Quanto è attuale questo libro?
Il libro è attualissimo perché siamo ancora nella stessa condizione che aveva Calvino quando l'ha scritto. Calvino dice che questo libro è nato un po' per caso, che lui ha cominciato a scrivere alcune città invisibili e poi dopo si è accorto che stava nascendo un libro, cosa in parte probabilmente è vera, ma dice però una cosa molto importante: questo libro, Città invisibili, che sono appunto delle fantasie di città che non esistono, nasce perché le nostre città sono invivibili. Io penso che è ancora drammaticamente una condizione nella quale siamo, cioè ci troviamo in situazioni di difficoltà di vivere la nostra città, sia chi vive in una metropoli, quindi con tutte le difficoltà di vivere in una metropoli, probabilmente anche chi vive in provincia distante dalla metropoli si trova in una situazione comunque di non dico di disagio, ecco, però sicuramente viviamo in un ambiente che non è a misura d'uomo. I giovani, soprattutto la vostra generazione, sta cercando di porre l'attenzione su questi problemi, cioè la sensibilità ambientale che hanno le nuove generazioni di gran lunga superiore a quella che hanno i vecchi, che hanno di fatto distrutto questo mondo. Quindi penso che questo libro sia attualissimo proprio perché è mosso dallo stesso grido di allarme che scuoteva Calvino nel 72.
Qual è il messaggio del libro delle città invisibili?
E le città, anche se sono invivibili, questo è il termine che usava Calvino, però innanzitutto devono essere vissute. Per essere vissute devono in qualche modo, cioè in qualche modo per essere vissute noi dobbiamo compiere un'operazione, cioè quella di vivere anche le città che non si vedono, che sono le città del futuro. Ognuno di noi ha un desiderio, ha un modo diverso, ha una speranza, ha delle speranze, ecco, vivere queste città, le città invisibili sono quello che va oltre la realtà. E Calvino in quegli anni cercava proprio questo messaggio, di spingerci a vivere anche ciò che non è strettamente reale, che riguarda la mente, i desideri, che però è una realtà vera. I desideri non esistono concretamente, però esistono in una forma di realtà mentale. Questo è il messaggio del libro.
La conclusione del libro è un consiglio, quello dato ai lettori su come sopravvivere in questo mondo. Cosa ne pensa?
Allora, più o meno quello che ho detto, cioè allora io credo che quel messaggio vada un pochino contestualizzato, la faccio breve, ma insomma Calvino fino alla metà degli anni 50 è uno scrittore impegnato, è impegnato con il Partito Comunista, è impegnato attivamente, anzi a un certo punto sembra quasi più tentato dalla carriera politica anziché da quella letteraria. Negli anni 70 ha ormai smesso ogni tipo di impegno politico, anzi questi testi sembrano chiaramente all'insegna del disimpegno, anzi proprio da più smaccata fantasia. Però Calvino forse ci sta dicendo qualcosa di diverso, cioè ci sta dicendo che anche nel momento in cui l'impegno politico, quello più stretto, viene a cadere, c'è un altro tipo di impegno, che è un impegno emotivo, un impegno esistenziale, per cercare di vivere al meglio. Ecco, mettiamola così, Calvino si è sempre battuto contro una certa idea che il mondo sociale, il mondo concreto sia una forza di natura, cioè che le cose vanno così perché non possono andare diversamente, che è il modo con cui in genere si cerca di ingannare le persone. Calvino invece dice che non è vero, la storia non è una forza di natura, ma è una forza di modificabile, e quindi ci spinge a vivere e a compiere azioni per modificare il mondo nel modo migliore, forse anche con la mente e con il desiderio.
E allora, grazie ancora professor Tortora per averci trasportato in una città invisibile, quella del libro che si racconta in radio.
A presto, grazie a voi Socrate, grazie a tutti voi.
E anche a voi che siete dall'ascolto. Un saluto da Socrate, Semra, Angelo, Emanuele, Ilaria e Alessio.
Avete ascoltato Il libro si racconta in radio,
un progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore del libro e della lettura per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali.
Il libro si racconta in radio.